Buonasera amici e amiche, bentornati su The Next Chapter, questo è il capitolo numero 90, io sono Alberto Mapelli e passo a salutare la redazione che oggi sarà volatile e volubile con cambiamenti di formazione in teoria durante la puntata, ma al momento abbiamo Nicola Scarpelli, ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti, purtroppo dovrò lasciarvi anticipatamente, ma tre assenze di fila sarebbero state forse troppo anche per le vostre brutte facce, quindi ho deciso un po' di partecipare anch'io.
Ti ringraziamo per essere ancora parte di questo progetto, ciao a Alessandro Zullo.
Ciao direttore, ciao a tutti.
Ciao Jacopo, ultimo per il momento della redazione, poi forse arriveranno Pelacci e Flori, ma non lo sappiamo. Ciao Jacopo.
Ciao a Mister Mapelli, sono contento che lei faccia le sostituzioni più rapidamente di Mister Conte, almeno che pare da questi exit poll di questa giornata, però siamo contenti, possiamo iniziare.
Lei è contento del risultato del suo candidato Ivan Scalfarotto?
Ivan Scalfarotto, guarda, peccato abbia preso l'uno, cioè sono veramente dispiaciuto il fatto che rischiava di far perdere la sinistra pure con l'uno, però vabbè, andiamo avanti.
Nel senso che preferivi la maglia, cioè Scalfarotto 2 l'avresti comprata?
Per forza, terzino destro. Okay.
Va bene, e partiamo allora con le cose serie, vale a dire l'NBA, e ci eravamo lasciati settimana scorsa con i Clippers che erano sul baratro dopo essere in vantaggio 3-1 e ci siamo detti ma no, ma come fanno a perdere gara 7? Ovviamente hanno perso gara 7, e quindi partirei da qui. Il secondo risultato clamoroso di questi playoff dopo i Milwaukee Bucks, e cosa lascia questa eliminazione al progetto Clippers che, ricordiamo, l'anno prossimo, in teoria alla fine della prossima stagione, potrebbero perdere sia George che Leonard, per cui hanno investito tutto il futuro a medio termine almeno della loro franchigia. Nick?
Non so se gli altri, ma io ho capito tipo mezze parole che lei ha detto. Non so se sono io il problema o se sei tu.
Non mi sentivate?
Boh, mi sono perso dei pezzi. Comunque ho capito, insomma, dei Clippers fallimento, bla bla bla.
Sì.
Ok. Io non sono mai uno da giudizi netti, però oggettivamente questo è un fallimento colossale. È un fallimento colossale, cioè i Bucks e i Clippers sono non le sconfitte ma le super 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 sconfitte di questa post season. È inutile girarci intorno, non so neanche non credo ci sarebbe uno scenario peggiore dell'uscire 4-3 dopo essere stati sopra 3-1 per l'ennesima volta in semifinale, per 50 anni di fila non ce la fai arrivare neanche alle finali di conference, in una serie dove sinceramente, cioè, eri per quanto si può dir bene di Denver, che comunque poi, come avete analizzato voi la scorsa settimana, cioè tutti i meriti del mondo, però il dislivello da un punto di vista proprio di talento, secondo me era evidente. È un po' difficile analizzare perché in questa stagione, per quanto i clip, cioè, se ci dobbiamo parlare dall'aspetto tecnico, i Clippers non hanno mai convinto quest'anno. Cioè è un'eliminazione che sublima una discontinuità che si è vista tutto l'anno, e mentre nei mesi prima si poteva dire ma poi vedrai ai playoff, ma Kawhi e George li hanno fatti riposare, li hanno gestiti, li hanno centellinati, ma perché poi vedrai ai playoff saranno la più forte, e in certi momenti oggettivamente sono sempre la più forte, secondo me, ed è un po' il motivo per cui è difficile fare una disamina tecnica. Cioè la serie contro Dallas, io non mi sentirei, qualcuno ho letto che qualcuno l'ha un po' rivisitata, cioè della serie, forse dicendo che forse non erano così forti i Mavericks, ma erano già un segno di cedimento da parte dei Clippers ad essersi comunque fatti portare avanti su una serie 4-2.
Questa è proprio un'analisi
No,
di,
esatto.
voglio dire, è
Sì, no, no,
un'abitudine
esatto.
tipica degli analisti NBA, cioè tutto ex post. Io ritengo che sia molto alto il livello di analisi, però in questo errore ci si incorre un po' troppo spesso, eh. A più livelli, anche firme molto note, sto notando sempre più
Tipo
evidente.
me.
No, no, non tu, che non vuole un cazzo, uno più meglio, poi non faccio il nome.
No,
Vai avanti.
esatto, cioè secondo me erano sembrati davvero, però questa discontinuità che hanno fatto tutto l'anno l'hanno fatta vedere anche qui. La domanda che mi interessa a me sapere in questo momento, perché ripeto, poi se avete cose sotto il profilo tecnico da analizzare, ben vengano, per quanto mi riguarda è un tonfo incredibile, punto. Cioè è come vedere i Bucks uscire 4-1 smantellati completamente da Miami, cioè si può fare tutta la dietrologia del mondo, ma è un fallimento, punto. Hai preso uno schiaffo in faccia e devi andare avanti. La cosa che mi interessa a me capire è quanto questa stagione, indipendentemente dall'esito, abbia fatto bene. Nel frattempo, qui sta venendo giù il mondo. Quanto questa stagione abbia fatto bene all'immagine dei Clippers come franchigia in generale, cioè quanto i Clippers siano cresciuti e si possono permettere, diciamo, di dire siamo Los Angeles, visto che comunque dei passi in avanti l'hanno fatti, sia da un punto di vista di branding, sia da un punto di vista comunque loro personale, e credo sia ormai definitivamente ufficiale, apriranno l'arena nuova, quindi è
Allora,
quello. No, perché il punto mio, e poi, e questa è una domanda che gira a voi, è che se no questa rischia di essere stata come si può dire, la più grossa delusione della storia della franchigia, ma in termini che rischia di smantellare completamente il futuro della franchigia. Perché io non credo, sinceramente, che tutti e due, fra Leonard e George, andranno via. Anche perché comunque si parla di giocatori di 30 anni che potrebbero prendere grossi soldi in un momento in cui la Lega è, diciamo, brancola un attimino nel buio. Quindi
entrambi anche injury prone, quindi nel senso.
injury prone, sono lì di Los Angeles, l'hanno voluta loro, quindi tenderei ad essere cautamente ottimista, ma nell'eventualità in cui uno dei due, basterebbe uno dei due, ma malauguratamente tutti e due andassero via, cioè questo rischia di essere il più grosso disastro sportivo, credo, degli ultimi quantomeno 20 anni della storia dello sport americano, perché non lo so.
Allora, quanto abbia fatto, cioè sicuramente l'immagine e il brand Clippers, considerando il proprietario che c'è, considerando appunto quello che dicevi tu, l'espansione, la voglia finalmente di sfruttare il fatto di essere a Los Angeles per creare un'alternativa credibile ai Lakers, credo che sia una cosa che vada al di là di Kawhi Leonard e Paul George e la loro permanenza in senso stretto. Quindi in parte sicuramente anche solo il fatto di essere riusciti ad attirare due nomi del genere al di là del fatto che poi possono portare o meno risultati dal punto di vista del brand Clippers non può che avere un risultato, almeno a mio parere, a medio-lungo termine che non può essere sottratto da eventuali sconfitte. Dal punto di vista sportivo e di gestione invece della franchigia, considerando che in un anno in cui anche dal punto di vista dello spogliatoio mi sembra che non sia tutto a posto, cioè leggendo quello che si legge un po' in giro, il fatto che Paul George mi sembra non sia molto rispettato all'interno dello spogliatoio da quello che si legge un po', e che non abbiano creato questa chimica di squadra invidiabile e indistruttibile tra il gruppo che c'era prima e il gruppo che è arrivato dopo, può mettere qualche dubbio sulla fattibilità di andare ai Clippers per provare a vincere in un medio futuro, cioè per posto che poi anche secondo me Kawhi Leonard a un certo punto dovrà prendersi il suo contratto lungo e oneroso, non vedo come possa non essere l'anno prossimo. GG, non ti senti?
Ah, scusami, mi senti meglio adesso?
Leggermente.
Un attimo, forse si era staccato il microfono. Okay. Adesso?
Meglio.
Ok, allora, dicevo, io non ho grossi dubbi che Los Angeles possa in qualche modo darsi un'altra stagione di possibilità, cioè la timeline è chiara, nel 2021 scadono questi benedetti contratti di George e Leonard. La cosa che mi fa molto specie, l'avete inquadrata bene voi, è che questa è una squadra che da tanti punti di vista non sta bene insieme, cioè non solo tecnicamente ha avuto quei momenti di crollo, ma proprio a livello di comunicazione. Noi l'abbiamo presa sempre nel modo sbagliato, quando si diceva, ad esempio, nella bolla ci siamo sentiti molto, cioè forse volevano dire che prima non si sentivano proprio, non c'è proprio comunicazione, forse volevano dire che c'è qualcosa che non va. Infatti poi nel momento stesso in cui è crollato tutto hanno detto tutti non abbiamo chimica, vabbè, ci avete mandato più di un messaggio, cioè ci potevamo arrivare anche prima, siamo stati forse troppo generosi in certe valutazioni in certi momenti, per quanto molte io se tu scriverei ancora, cioè l'ha detto pure Nicolò, se per certi versi sono sembrati veramente più forti, pure all'interno di questa serie sono sembrati spesso i più forti.
Ah, sono
perché noi abbiamo,
abbiamo parlato
in gara 5, in gara 6 dei due svantaggi enormi rimontati da Denver, ma pure in gara 7 sono andati in doppia cifra di vantaggio e poi si sono fermati di nuovo. Allora è proprio una cosa endemica, è una cosa che devono strutturare, sistemare probabilmente con qualche mossa fuori dal campo, chi lo sa, non lo sappiamo, vediamo cosa si deciderà. È una post-season particolare, questa sarà un off-season ancora più particolare, però
particolarissima.
Cosa?
Particolarissima.
Esatto, quindi poi io voglio anche capire come si andrà poi a inanellare tutta la consecuzione delle azioni della prossima stagione, però questo per certi versi può anche aiutare i Clippers dirigenza, cioè lo stato d'emergenza, perché può essere una scusante in un momento in cui scusanti generano poche. Poi ragioni tecniche, abbiamo analizzato già la settimana scorsa in gara 7 moltiplicate per 10, perché è stata un'imbarcata poi nel secondo tempo incommentabile, cioè imbarazzante.
Allora, se posso, il punto di partenza di ogni considerazione tecnica e tattica è che si gode. Si gode tanto, no, ma non perché, sai, al di là poi di tutta la storia delle pick, no? Cioè hanno mostrato una spocchia e una presunzione per tutto l'anno, e i liberi di Dillard, e che dico, ma sei Paul George e ridevi dei liberi sbagliati da Lillard, hai messo la tripla dall'angolo decisiva nel quarto quarto e hai colpito il tabellone, dico, ma benedetto il Signore, te li cerchi proprio, no? Quindi il punto di partenza di ogni considerazione è che si gode, se lo meritano, e testa bassa, insomma, in vista dell'anno prossimo. Ciò detto, ci sono secondo me tre ordini di scelte che secondo me non saranno facili per i Clippers e che dovranno affrontare quest'estate in vista della prossima stagione, che secondo me rischia davvero di essere l'ultima finestra, posto che anch'io non credo che possano davvero andare via entrambi la prossima off season. A quel punto io non so, anche solo Paul George, tu dopo che l'hai dato via per quel pacchetto, tu sei disposto a perderlo per nulla? Cioè Paul George mi pare diventi scambiabile il prossimo anno. Non dico che sicuramente lo muoveranno, però secondo me si riserveranno anche solo il pensiero di una via d'uscita d'emergenza nel caso dovessero vedere che le cose continuano a non andare. La prima, appunto, è l'alchimia di squadra, cioè c'è qualcosa che non va all'interno di questa squadra, mancava completamente l'alchimia, a tratti non c'era uno straccio di gioco di squadra, era tutto un isolamento, ma nemmeno un isolamento ragionato, perché spesso e volentieri i Clippers manco andavano a cercarsi il matchup più intelligente, che contro i Nuggets c'era, perché se attacchi Jamal Murray o Michael Porter Jr. non è lo stesso che attaccare Jeremy Grant. Però
O lo
appunto
stesso Jokic, cioè, a
esatto.
volte passavano di quei matchup su Jokic con Kawhi o con George.
Quindi questo secondo me è il primo ordine di problemi e forse davvero passa, sembra scontato nel trovare qualcuno che gestisca un po' le operazioni nel backcourt perché se ne è sentita la mancanza.
Posso dire? Ma vai, finisci, Ale.
No, no, vai, 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 figurati.
No, premesso che una considerazione barra analisi su Doc Rivers credo stesse arrivando, probabilmente già dalle parole di Ale, la cosa che veramente mi ha stupito, cioè in modo proprio quasi assurdo, cioè quasi non saprei neanche come descriverlo, cioè è l'incapacità proprio strutturale, proprio da un punto di vista proprio di organizzazione, di reagire ad alcune situazioni che erano proprio facili. Cioè, io non ho capito come mai nelle ultime tre partite della serie, forse sono quelle su cui si mette più enfasi perché l'hanno perso tutte e tre. E quindi probabilmente era una cosa anche nelle prime quattro, questo non lo so, andrebbe rivista per bene, ma nelle ultime tre è stata una cosa incredibile. Cioè, tutte le volte arrivava la palla, Jokic è stato raddoppiato sistematicamente tutte le volte. E su 10 possessi, cioè in almeno 4 possessi, era una cosa, cioè, completamente evitabile. Cioè, premesso che Jokic, se c'ha questa mentalità, che ha dimostrato anche
Pazzesco.
questa notte, poi magari più avanti ne parliamo, cioè fa 30 punti tutte le sere perché è un giocatore troppo forte, troppo padrone da un punto di vista tecnico del contesto nella metà campo offensiva, ma cioè io mi rendo conto di volerlo togliere dalla partita, cioè della serie, leviamogli la palla dalle mani e facciamoci battere dagli altri. Perfetto.
Ma non è
Ma con
così che
quei
lo.
tempi si sta in
No,
campo per
esatto,
gli
cioè più che
altri.
altro di una squadra che è da 3 anni che fa dei tagli lontano dalla palla sui raddoppi sistematici di Jokic, sostanzialmente il suo pane di andare a prendere punti facili, perché secondo me tutte le rimonte o comunque parziali lunghi venuti da parte dei Nuggets nelle ultime tre partite vengono tutti da situazioni di genere, cioè in cui riescono a trovare quei 4-6 punti, cioè, oggettivamente facili, cioè di raddoppi fatti male o con le tempistiche sbagliate o con uno che non fa, con un altro che non va in rotazione da parte dei Clipper, cioè mi sembrano tutte cose di una squadra che ha veramente preparato male la serie e quindi c'è, cioè, probabilmente una qualcosa di opinione su Doc Rivers, forse è il caso di farsela perché cominciano a diventare un po' troppe le serie in cui si è dimostrato, non voglio dire impreparato, ma comunque
Poco
nelle quali ha
flessibile.
fatto, sì, ha fatto troppo poco, forse, cioè, non lo so.
Infatti era il mio secondo punto in realtà, quello su Doc Rivers, cioè la terza serie recuperata che hai perso partendo dal 3-1, secondo me diventa un pattern abbastanza, se non preoccupante, quantomeno esplicativo. Un po' dei pregi, un po' dei difetti di quelli che sono di quello che è Doc Rivers. C'è un allenatore che secondo me da sempre ha come suo maggior difetto quello di non riuscire ad adattarsi e a fare dei cambiamenti di fronte a situazioni e a situazioni di gioco che sono evidenti. Cioè, poi sembra che me la prendo, no? Ma Harrell in gara 6, in gara 7 non doveva vedere il campo, punto. Ma non doveva proprio vederlo. Cioè, Harrell in gara 7, mi pare, adesso me l'ero segnata perché mi aveva impressionato questa cosa, con i Clippers davanti di 9 a un differenziale di meno 14. Ha sofferto tutti i playoff, Jokic cioè, ma anche comprensibilmente, no? Mangiato in testa perché è più grosso, perché poi Jokic è fortissimo. E comunque si è ostinato tutta la serie ad andare su Harrell, che è un giocatore che poi, anche per dei problemi personali, era anche fondamentalmente nullo dal punto di vista offensivo, così come è Lou Williams, che ha fatto dei playoff terrificanti. No, non so se vada cacciato Doc Rivers quest'estate, perché comunque era una squadra difficile da gestire, forse una seconda finestra di possibilità la meriterebbe. So che
È già
se
stato
quest'estate...
confermato, no? Se non
Sì, è
sbaglio.
chiaro, però so che se ad un certo punto della stagione Leonard e Paul George vengono e ti dicono prendimi l'allenatore tizio, tu mandi via Doc Rivers e gli prendi l'allenatore tizio.
Però è una cosa un po' incredibile se ci pensi questa cosa qui, perché l'allenatore tizio sarebbe esattamente Doc Rivers.
Esatto, stavo per dirlo. Stavo per dirlo io. Cioè, secondo me Doc Rivers il
Cioè.
meglio ce l'ha mostrato quando può essere players coach, cioè
Esatto.
l'allenatore che i giocatori vogliono, e c'è uno staff alle spalle che fa il lavoro sporco, che c'è Thibodeau che gli struttura la difesa dei Celtics, e si crea uno staff forte che gli permette di allenare i giocatori, di star dietro agli umori dei giocatori, perché lui si fida dei giocatori, l'abbiamo visto, è un allenatore che tende a fidarsi, e allora se devi andare poi a ritrovare dei concetti forzatamente, non puoi avere Tyronn Lue, con tutto il rispetto, che è un altro players coach come vice, ma forse hai bisogno di una strutturazione tecnica un po' più solida. Quindi io lo metterei nelle condizioni un anno di essere Doc Rivers puro, non di dover inventarsi oltre. Poi, dopodiché, si saluta lui e si vede che discorso si fa, se si fallisce anche così. Ma in questa lega tutti meritano l'opzione definitiva, perché, voglio dire, Doc Rivers un minimo di credito in 20 anni si è guadagnato. Gli
No,
dai
no,
questo...
ma assolutamente. Però è interessante questo discorso. Perché è una situazione veramente. Sarà veramente interessante seguire Clippers l'anno prossimo. Perché teoricamente è quella la cosa che fa storcere il naso, no? Che rende il fallimento ancora più grosso. Perché sembrava davvero ci fosse tutti. Cioè, quando formi ste squadre, il primo anno c'è sempre qualcosa e non va. No, quando formi queste squadre grosse, perché ti manca magari un paio di elementi di rotazione, magari hai costruito la squadra, hai preso due big, ma ci sono anche due giovani e tu pensi siano pronti e poi in realtà non sono pronti, piuttosto che magari c'è un allenatore troppo, tra virgolette, infinite, idealista, qualsiasi altra cosa. Clippers invece, ed era quella secondo me la cosa che ci ha messo un po' paraocchi davanti, ci ha impedito di vedere la realtà fino in fondo, cioè sembrava veramente aver messo tutte le tasselle al loro posto, perché il roster era profondo, c'era continuità con quello l'anno scorso, perché lui, Williams e Harrell era una valvola di sfogo, bla bla bla, giocava due superstar completamente complementari nel ruolo più importante dell'NBA moderna, ovvero sia le wing creator, un allenatore, coach player, gestionale, insomma,
La
strano
cosa
sta cosa.
davvero particolare che mi sento di dire anche un po' per riassumere è che il fatto che ci fosse scritto Clippers sulla maglia alla fine è riuscito a pagarlo pure Kawhi Leonard, che non so, forse è
Si
la
è
prima
portato
serie,
sfiga da solo.
forse è la prima serie di playoff che sbaglia in vita sua.
E soprattutto poi ha sbagliato un quarto in tutta la serie e l'hanno notato tutti. Ha sbagliato un quarto, il
Sì,
quarto di gara 7, perché non
il
ha
più
segnato
importante.
insieme a George. Ma il resto è l'unico che è rimasto con un certo
No,
standard di
esatto.
affidabilità per tutta la serie.
Ah,
Sì,
sì,
sì.
ha sbagliato una partita.
Forse un po' di più, esatto, forse non solo un quarto, un po' di più, però sì, nel senso la serie prima contro Dallas era stata ingiocabile, un mostro.
Ha pagato secondo voi anche il fatto di giocare ogni 2 giorni? Considerando il tipo di fisico, il tipo di problemi che ha.
Questa è la cosa che diceva JG, cioè questi playoff sono davvero un unicum incredibile. Perché è vero si gioca ogni 2 giorni, però è anche vero che non si viaggia. Cioè, non so neanche se è un discorso. Cioè, però sono successe cose oggettivamente un po' troppo strane. Cioè, lasciando stare il fatto che il fattore campo non esiste, ma quello in senso mi va anche bene, cioè letteralmente non esiste, si gioca tutti nella stessa arena, quindi quello mi pot- quello, su quello ci potrei anche stare, però sono, cioè, non mi sembra così, cioè non mi sembra una coincidenza che i Nuggets diventino la prima squadra della storia dell'NBA a rimontare da sotto 2 volte 3-1, a mio modestissimo modo di vedere, essendo la peggior squadra in entrambe le serie da un punto di vista proprio, si può dire, neanche tanto dello star power, cioè proprio di quello messo, di quello fatto vedere complesso, cioè, ed è una cosa incredibile perché i Nuggets senza la tripla di Davis sarebbero stati 1-1 contro i Lakers. Mm-hmm. Eppure anche stanotte, cioè, per i primi 2 quarti e mezzo, cioè, veramente secondo me c'era un abisso, ma non perché i Nuggets siano scarsi, intendiamoci, ma perché gli avversari sono meglio, e queste sono cose secondo me che in condizioni normali non sarebbero successe, così come 10-1 filato di Miami, cioè poi prima o poi se ne parlerà per bene di sta cosa, ma cioè i Heat sono una squadra da fargli tutte le lodi di mondo, perché veramente si sono presentando, fatto, stanno facendo delle cose incredibili, però davvero, cioè, stanno facendo una stagione irripetibile che non sono sicuro a condizioni normali sarebbe successa. Quindi ci sarà da capire anche questa cosa. Comunque, finendo l'ultima cosa sui Clippers, poi per quanto mi riguarda, ho parlato anche troppo, si potrebbe riassumere usando il concetto esposto da Ale prima, che secondo me è quello che rappresenta molto meglio, o comunque meglio di tutti, quello che è successo, cioè la spocchia dei Clippers, quando magari in realtà all'inizio dell'anno ti saresti aspettato sarebbero stati i Lakers quelli più spocchiosi, quelli più non mondani, ma quelli più glamour, quelli più che non ci hanno chimica, che però vedrai per quanto sono forti quando arriva i playoff, bla bla bla, e invece stava esattamente all'incontrario. La squadra, diciamo, con la mentalità più operaia, secondo me sono i Lakers, si sta dimostrando nel corso dei playoff, perché stanno oggettivamente, poi stanotte hanno vinto di culo anche un po', va bene, ma stanno tritando tutto quello che gli passa davanti.
Sì, direi di passare alla sì, serie tra Lakers e
Nuggets. Ho fatto un gancione,
esatto,
incredibile.
Esatto.
Già da prima, ti potevi fermare anche prima di dire che andava già bene, cioè, dal punto di vista.
I Lakers sono in vantaggio 2-0 con la tripla sulla sirena di Davis la notte tra domenica e lunedì, per vincere sulla sirena appunto gara 2. Tu parlavi della mentalità, diciamo, operaia, se vogliamo usare un concetto un po' abusato, no? Però è vero il fatto che i Lakers siano tutti sulla stessa linea, ovvero ci sono delle gerarchie ben definite in cui LeBron e Davis direi che sono abbastanza alla pari, e lo dimostra più che l'ultimo tiro, che può essere stata un gioco un po' più rotto, visto che Davis si è accorto di essere marcato da Plumlee, ma sulla penultima, in cui LeBron ha riconosciuto il fatto di aver giocato un secondo tempo orribile e ha dato la palla a Davis, insomma gli ha lasciato la giocata decisiva. Non so quante volte lo abbiamo visto in fare da LeBron, forse una volta sulla tripla di Kyrie in gara 7, però insomma
ma lì pure davvero a gioco rotto, cioè lì veramente saltati tutti gli schemi dopo la stoppata nel 2016,
sì, qua sì, esatto.
Un po' più sistematica,
infatti
mi sentirei di partire proprio da questo, cioè nel senso, per quanti anni abbiamo sentito dire che LeBron forse dovrebbe fare 20-22 punti e far segnare, diciamo, ad essere più padrone di tutto il resto della situazione, poi è riuscito a farne sempre 30 ed essere ugualmente padrone della situazione. Però io me lo ricordo, c'era Dan Peterson nel 2008, diceva dovrebbe farne 19 anziché 29, però cioè, diceva sta stronzata ogni sera, e forse Anthony Davis è l'unico giocatore che è riuscito a mostrare come effettivamente
scusi, signor Gramegno, ma lei è veramente un coglione.
Lo so, ma diceva così.
Un Dan Peterson con l'accento pugliese, poi clamoroso.
Dan Peterson, in realtà, tutti sanno che è un agente
che è di Foggia,
della CIA, che ha studiato a Foggia. Tornando a te, dicevo, è fondamentale notare come effettivamente LeBron per la prima volta in carriera, con il primo compagno della sua carriera, abbia trovato questo tipo di equilibrio, per cui possa essere davvero un giocatore da cui non andare per forza in finale, perché lo si diceva con Wade, ma alla fine io ricordo un LeBron James molto coinvolto nei finali di quelle serie, lo si diceva con Irving, che ha messo quel tiro, però quella serie, voglio dire, ripresa, rimessa di forza James sui binari canonici per riportare a quel 4-3. Io Anthony Davis invece, sono tutti i playoff che noto come LeBron si fidi veramente tanto, come non è mai successo, di essere il secondo, anche il terzo realizzatore talvolta della squadra. Cioè lo vedo proprio fidarsi del potenziale realizzativo di Davis, se vorrei vedere. Ha fatto, stiamo viaggiando a 33 e 10 di media nelle finali di conference, ma soprattutto si fida anche di lasciarlo leggere, di lasciarlo arrivare a prendere i suoi tiri nel finale, che è una cosa molto interessante, perché se poi noi andiamo a smontare i punti di Davis, ha iniziato andando vicino al ferro, dopodiché poi ha preso tutti i tiri che la difesa gli lasciava con molta tranquillità, cioè sono tutti i tiri anche dal mid range, tiri da tre punti, ma magari rimettendo a posto i piedi, cioè non sono dei tiri in cui lui vuole fare necessariamente a sportellate. E io penso che dal punto di vista di James, questo tipo di approccio di Davis, che è davvero da giocatore che ne ha giocate tante di parte di questo genere, invece è la prima volta che Davis arriva così in fondo, sia molto rassicurante, perché ti permette di arrivare con tutto un altro diciamo serbatoio eventualmente in finale NBA, e lì LeBron potrà veramente essere LeBron fino in fondo. Però avere la possibilità di avere Davis con questo impatto, avere la possibilità di prendersi un tempo di riposo, di fatto un tempo a vuoto, come è successo questa volta, non è mai successo a LeBron, e soprattutto la semplice presenza di LeBron, la semplice presenza di Davis costringono a quegli aggiustamenti la difesa, per cui il pick and roll, anche con un LeBron non pericoloso, pick and roll Davis-LeBron è comunque immarcabile, perché alla fine c'è sempre un secondo lato della moneta forte almeno quanto il primo. Quindi il fatto che, di cui parlava Alberto prima, cioè una vera equipollenza di due giocatori a livello offensivo, mi sembra una situazione devastante. Poi che il 2020 sia un anno terribile, perché i Lakers stanno per vincere il titolo NBA, lo possiamo dire, come l'ha detto anche Scarpelli nel suo pezzo, questo è un altro discorso, però si parte di qui.
Saluto Pell, che ho visto essere entrato nella puntata. Ciao Pell.
Ciao amici.
Vai.
No, scusate, stavo scrutinando delle schede. Io sono uno dei giurati che aprono. Sono anzi il quinto che ne ha aperte di più, pare, di schede elettorali. Sì.
È record all time per un under 25?
Non ho capito.
È un record all time per un under 25 di Traversetolo?
Sì, sono stato inserito nella lista di Don Balon dei migliori 100 perfetti.
Migliori 100 scrutatori. No, comunque, se posso, perché poi vi devo salutare, vorrei spezzare un'arancia in favore di Denver. Quantomeno per dare un senso a una serie che dopo stanotte sembra un po' indirizzata, più che altro perché non so quante volte ricapiterà che LeBron James faccia un secondo tempo del livello veramente infimo come quello di stanotte. Non si può dire che Malone in questi playoff non abbia dimostrato di sapersi aggiustare. Che detto in questa serie vuol dire forse anche zero, perché in gara 1, se i Lakers la giocano con la stessa intensità per 48 minuti, io credo ci stiano forse anche 170 punti da parte dei Lakers, quindi migliorare la prestazione difensiva in gara 1 non era così difficile. Però secondo me stanotte i Nuggets non hanno fatto un brutto lavoro difensivo, hanno costretto i Lakers a entrare molto più tardi nei giochi e gli hanno più che altro tolto tutte quelle situazioni facili di ingresso dentro l'area, ritardandole e permettendo alla difesa quantomeno di poter scivolare con un minimo di tempo. Quindi sono molto curioso di vedere gara 3, perché secondo me i Nuggets possono avere la chance di vincerla. Ovviamente se non la dovessero vincere la serie sarebbe finita, perché da sotto 3-0 non ha mai rimontato nessuno, e non credo, per quanto siano la legge del calabrone, non credo riuscirebbero a rimontare neanche loro. Però dovessero riuscire a vincere, secondo me sarebbe una, quantomeno insomma, ci regalerebbero una serie interessante. Ecco, senza la tripla di Davis stanotte alla fine si parlerebbe magari in termini completamente diversi di questa serie. Detto questo, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Jacopo, e che credo ho cercato di schiarire, insomma, di spiegare, non spiegare, di sottolineare, ovvio, ho trovato la parola giusta, nel pezzo uscito oggi su Ultimo Uomo, cioè che veramente questi Lakers sono un lusso, perché quando riesci ad avere due star come LeBron e Anthony Davis, che sono non solo perfettamente complementari fra loro, ma sono tutte e due esattamente sullo stesso livello e alla stessa pagina, contornate da una squadra fatta di giocatori che fin dal primo giorno di training camp hanno perfettamente capito il loro ruolo. I Lakers sono pieni di giocatori, cioè io non sono neanche sicuro che siano tutti, cioè dovessi dirti che roster sceglieresti per i prossimi 4 anni, quello dei Lakers o quello dei Clippers? Probabilmente, esatto, non sceglierei questo, però sono tutti giocatori secondo me un po' più forti di quanto gli venga dato credito. Cioè secondo me Caruso è un po' più forte di quanto, sì, le battutine, ah, simpatico,
sì,
pelato,
anche rotto il cazzo. Cioè non è possibile che in ogni squadra c'è uno che devi prendere per il culo. Jokic era ciccione, l'hanno postata 16 volte durante questi playoff. Perfetto. Sta cazzo di foto di Jokic under 12, cioè, Caruso è pelato, ma chi se ne frega, cioè è un buon giocatore, ma avete rotto veramente,
esatto,
il cazzo.
No, un altro è Caldwell Pope, secondo me, che sta facendo una buona stagione, che secondo me è un buon giocatore. L'anno scorso era stato preso
di braccialetti, oggettivamente
perfetto. Sì, che nel senso sono un roster di buoni giocatori, magari non così eccezionali, ma che se messi nel posto giusto, la mentalità giusta, come stanno facendo loro, e qui ripeto, secondo me tanto di cappello a Vogel e a tutto lo staff, solo una squadra che sa esattamente quello che deve fare, ovvero sia vincere altre 6 partite e vincere il titolo.
Ah, non so se devi andare, nel caso ti saluto Nick, e volevo sottolineare una cosa di quello che hai detto tu, cioè che tutti sembrano un po' più forti o sono un po' più forti. Sì, e più che altro tutti giocano con un'intensità per tutto il tempo cui sono sul parquet, che è superiore, mi sembra, a quella di tutte le altre squadre a parte Miami. Cioè,
senza dimenticare, manca Avery Bradley, che è un giocatore molto importante per loro.
L'esterno più importante per loro, credo, durante questa regular season, per come stava giocando. Sono appunto tutti sulla stessa pagina con un'intensità pazzesca. Cioè, l'effort che mette Caruso, al di là delle battute, e al di là che ci sta a pensare che non sia a livello, cioè io non mi immaginavo che nei playoff Caruso potesse dare questo contributo, che è pazzesco soprattutto a livello difensivo. Cioè è sempre puntuale sui raddoppi, è sempre puntuale sui passaggi mezzi e mezzi che possono essere intercettati o sporcati. Le volte in cui finisce accoppiato con Jokic lotta sempre per prendere la posizione di vantaggio, nonostante, cioè, sia un mismatch forse il migliore che potrebbe avere Denver, e il fatto che tutti siano diano questo contributo particolare. Non so se volete aggiungere qualcos'altro sui Lakers, però io andrei un attimo anche su Denver, no? Perché poi Denver finisce sempre a essere trattata per lo sparring partner e è già andato avanti due volte così. E Denver sta trovando risorse dalla panchina, le sta trovando in Michael Porter Jr. e le sta trovando nel giocatore, sempre un giocatore diverso magari dalla panchina. Questa notte è stato Dozier che ha pareggiato la partita prima di metterla in mano a Jokic. Non so se vogliamo spendere due parole su questo aspetto.
Io una battuta sola: mi piacerebbe che Michael Porter Jr. prima possibile si mettesse nelle condizioni di stare in campo più di 19 minuti, perché a quel punto potremmo anche capire che tipo di impatto può avere questo giocatore. Sta in campo così poco perché difensivamente non è giocabile, perché sennò sarebbe davvero un giocatore da 20 punti anche a questo livello. Tutto qui.
E diciamo che più o meno c'è quella tripla senza ritmo, un secondo dalla fine con LeBron appiccicato, a me è rimasta negli occhi nell'angolo, però
Qualcuno mi spiega, a parte le battute ovvie che vengono su i white supremacist, per quale cazzo di motivo sono andati a reinserire Malone al posto, sì, Malone, sono andati a reinserire Plumlee al posto di Millsap sull'ultimo possesso? No, ma partendo dal presupposto che non lo sapevo e l'ho visto solamente dopo, e mi dispiace perché era una cosa secondo me che meritava di essere inserita, anche l'avrei inserita sicuramente anche nel pezzo. Cioè Malone, sì, è Dios Malone.
Cosa ti pagano a fare, Nicolò? Scusami.
È vero, hai ragione. No, non mi ero assolutamente ricordato che Plumlee aveva fatto la stessa identica cosa sulla tripla di Kuzma nel Seeding Games, tripla sulla sirena di Kuzma vinta dai Lakers, cosa. Cioè, vabbè, la stessa identica cosa.
Se gli piace giocare a nascondino sui blocchi, cioè, rimane
no
lì,
ma cucù. Cioè allora, partendo dal presupposto che avrei potuto capire mettere Plumlee al posto di Jokic e fargli fare a Plumlee la stessa cosa che ha fatto Jokic, cioè disturbi la rimessa e nel caso ti metti sotto canestro se proprio non ti fidi di Jokic, ma vabbè. Non ho capito come mai ha levato Millsap, che ha fatto un lavoro secondo me eccezionale da un punto di vista difensivo per tutta la partita, con Grant, che sono soprattutto in una situazione del genere in cui, indipendentemente da quale sia il tuo schema difensivo, cambi su qualsiasi cosa perché mancano due secondi, abbiamo fatto una partita di cambi secondo me perfetta per tutti e due, cioè proprio non l'ho proprio capito da un punto di vista schematico, cioè qual era il punto. Rispondete voi, io purtroppo vi devo salutare, so che farete un buon lavoro, però davvero togliete il mio suo dubbio e domani lo voglio ascoltare anch'io insieme ai nostri radio ascoltatori.
Ciao Nick. Mentre il Milan si è mangiato penso il decimo gol in 27 minuti, raga, davanti alla porta. No, comunque è quello che mi sono chiesto in realtà per tutta la giornata, insieme. Ma posto che Plumlee in realtà non ha neanche senso se lo pensi a disturbare la rimessa, no? Perché a quel punto metti Ball a fare la stessa cosa, sicuramente più effective, e metti Jokic a marcare. Io non so se le direttive fossero quella di uno switch sistematico. Secondo me è possibile. Ci ho detto, c'è un frame in cui Jeremy Grant dice a Plumlee: guarda che se LeBron riceve, aiutami, vieni in aiuto. Quindi secondo me direttiva di Jeremy Grant poteva anche essere quella di non cambiare, il che è possibile, non lo so in realtà.
Ma può essere che si aspettassero, però sì. Può essere che si aspettassero il blocco, cioè credo che quella di Plumlee sia stata proprio memoria muscolare, ha visto Davis muoversi, si è immaginato il blocco di LeBron, è andato per cambiare, solo che semplicemente LeBron non stava bloccando, LeBron era fermo e lì poi non sono, Grant non ha avuto il riflesso di cambiare, anche se non era un blocco, perché era concentrato a non lasciare una linea di penetrazione a LeBron e sopra di uno ci sta, Plumlee anche... ha avuto il riflesso automatico di andare lì perché ha visto Davis muoversi.
Anche cambiare, devi sapere che stai cambiando LeBron James a 2 secondi dalla fine, è molto interessante. Ho l'azione davanti e, come diceva Nick, Plumlee potrebbe essere stato messo per togliere il lob, ma Davis parte in punta, che è una cosa che potevamo più o meno immaginare, e lo stesso Plumlee è 2-3 metri fuori dallo smile dell'area, che è praticamente scoperta. C'è Jokic a difendere sulla rimessa. Di nuovo, anche qua bastava mica metterci uno grosso a caso tipo Ball Ball, tenere quello che comunque è nel bene o nel male, spesso nel malino, ecco, l'ancora di difesa Jokic lì in mezzo. Grant palesemente non ha idea di cambiare. Quello che fa Plumlee è veramente poco comprensibile dal suo punto di vista e da quello di Malone, però è interessante anche notare come quello è Anthony Davis. Cioè, Anthony Davis è forse il giocatore che si accoppia peggio con i Nuggets, per i Nuggets appunto, cioè sta massacrando, è un giocatore, vabbè, clamoroso, devastante. Quello che fa non dovrebbe essere illegale, è un 7 piedi che tira così, c'è tutta la sua storia peraltro, no, in questo tiro, lui che era una guardia e poi cresce molto tardi di statura. È una serie che è più interessante del previsto, forse, grazie ai Nuggets. Però i Lakers li vedo troppo talentuosi per perdere più di 2 partite.
Che anche grande. Perché, scusami, Pell, alla fine Jokic non lo difende nemmeno male quel tiro, perché Jokic non arriva distante sul close out. Quindi, sì. Comunque, quello è un tiro che devi mettere. Tutto. Comunque, no, tornando a quello che diceva il direttore, sono d'accordo su spendere 2 parole sui Nuggets, perché tutta questa retorica sull'implosione dei Clippers e poi il fatto che verosimilmente sono troppo esausti per poter competere in questa serie, posto che appunto gara 2 l'hanno persa così, gara 1 per me è una partita che fa testo in maniera veramente molto relativa, perché se Scott Foster arbitra in una maniera quantomeno dignitosa, va in un altro senso, cioè non dico che va in un altro senso, ma vedi un'altra partita, perché quella partita finisce al primo quarto, che peraltro Denver finisce in vantaggio, poi Scott Foster fischia falli a casa, Jokic e Murray che giocano con i falli per tutta la partita e la partita va in un'altra direzione. Però appunto vanno spese 2 parole sui Nuggets, perché secondo me sono una squadra da allare poi per il percorso che ha fatto, indipendentemente da stare andando questi playoff. Ci pensavo oggi, cioè il percorso di questi Nuggets, poi cercando una data relativamente vicina, parte cioè quando perdono quell'82esima partita a Minneapolis con i Timberwolves di Butler, che vanno ai playoff, peraltro all'overtime mi pare, e i Nuggets che rimangono fuori, e da lì si vede un po', no, la parabola di 2 franchigie, una gestita in maniera molto buona ai Nuggets, una gestita in maniera abbastanza indecente fino a poco tempo fa i Timberwolves. I Nuggets l'anno dopo arrivano alle semifinali di conference, 2 anni dopo arrivano alle semifinali di conference. E secondo me, appunto, sono difficili da valutare, perché sono una squadra che secondo me, appunto, la sua finestra se l'è creata da qui ai prossimi 5 anni, e non è questo forse l'anno in cui ci si aspetta che provino a vincere. Però anche solo l'anno prossimo questi liberano 44 milioni, no? Con Millsap e Plumlee che scadono, e dovranno muoversi bene, e ci si aspetta l'esplosione di Michael Porter Jr. Però, cioè, ripensavo anche al fatto che Jokic questi l'hanno preso con cosa? Con la 41, cioè è una roba assurda. Cos'è, una delle prime 5 steal già della storia del gioco? Non mi tengo largo in realtà, perché direi anche prime 3, ma
la Madonna, wow. Sì.
Non lo so, cioè,
vabbè, un giocatore così al secondo giro non è che se ne ricordino molti.
No, cioè, esatto, e
cioè tutti parlano di Isaiah Thomas alla 60, però Isaiah Thomas, cioè
chi è?
No, non è questo il livello, cioè...
appunto,
mentre ha segnato Zlatan Ibrahimovic, scusate amici,
non lo conosco.
Si gode.
Però comunque, cioè, questi sono anche quelli che hanno portato su in NBA in Nurkic, che appunto si sono presi la scommessa di Michael Porter Jr. quando metà degli staff medici dicevano di lasciar perdere. Adesso sicuramente gli sto facendo una gufata clamorosa e domani notte si spacca tutto e ha finito la carriera. Però ecco, è una franchigia, è una squadra che per le avversità che incontra anche nell'essere uno small market team, sta guadagnando e sta raccogliendo e raccoglierà ciò che si è meritato, indipendentemente da come andrà questa serie, che secondo me perderanno, però ecco, grandi complimenti. Abbiamo perso il direttore.
Eh sì, proprio che... Ciao piccolo. Vabbè, Angelo.
Ragazzi, a volte cioè, le chiamate per alzarci gli stipendi arrivano anche in diretta, che puoi fare, le rifiuti? No, si va avanti.
No, certo. Allora la conduzione passa mica per accio,
io direi di passare su Boston Miami, sì, di cui avete parlato, ma avete detto.
No.
Serie che offre tantissimi spunti, ogni partita è praticamente una storia nuova, perché tra zona, tra giocatori che prima sono freddi, poi si scaldano, poi impazziscono, poi entra un rookie tipo Grant Williams che sembra abbia giocato in NBA da 20 anni e decide le partite, e Dragic segna praticamente qualsiasi cosa vicino e lontano dal ferro, veramente tantissimi temi. Cosa sviscerare subito ancora? Appunto la zona, che sta facendo vincere diversi segmenti di partita a Miami, specialmente penso al segmento finale del terzo quarto di gara 2. Penso a come un altro tema, no? Come si è impegnata Boston a batterla in gara 3 con l'attacco, lo faceva vedere bene Lorenzo Neri su Twitter, l'attacco ai giocatori esterni della zona 2-3 di Spoelstra, e come costringano gli esterni a che sono spesso i giocatori più deboli di questo sistema, Hero, Dragic, Robinson. E però una cosa che mi ha colpito a me, ed è la prima cosa da cui partirei, poi lascio a voi qualche altro tema, è il fatto che la zona 2-3 nella parte centrale del campo forma un triangolo con difensori clamorosi, spesso sono Crowder, Butler e Adebayo, cioè certo, lì in mezzo non si passa.
Provano a mandarti a cono in buto dentro, è davvero pesante. Cioè, non è l'abbiamo visto sull'ultima azione anche di gara 1. Cioè, quando vai a tirare al ferro partendo di lì e c'è Adebayo, rischi di farti male anche se sei Tatum. Cioè, infatti, mi fa ridere il discorso che ho saputo essersi scatenato su Twitter: no, ma Tatum ha fatto bene a prendere quel palleggio arresto e tiro da tre un po' forzato alla fine dei regolamentari. Ma scusate ragazzi, cioè, ma vi rendete conto cosa vuol dire in pareggio una serie intera da giocare, dover andare a mostrare subito, a tirar fuori una giocata per vincere la partita, quando ci saranno altre mille situazioni speciali, quando ti fidi del tuo miglior realizzatore che comunque tira il 43% in quella situazione? Cioè, va anche un po' detto che avete un po' sbranato il cazzo con questi discorsi, cioè, va tranquillamente smascherata questa cosa. Cioè, non si può ricondurre tutto a una scelta di computo ex post, cioè vanno anche viste le situazioni nel momento in cui si stanno andando a strutturare, a verificare, e questa è una serie in cui le situazioni si vanno a verificare sempre in maniere diverse, perché è estremamente fluida. Quello che mi sento di dire è che la cosa forse più ricorrente, perché l'abbiamo vista due volte nel corso di tutti questi playoff, è che le due sconfitte di Miami secondo me si assomigliano parecchio in questi playoff, cioè una certa incapacità di smuovere un certo ritmo, una certa incapacità di essere, quando non vanno al massimo, non scendono troppo di giri, però hanno, sai, quella sufficienza che non ti permette mai di arrivare fino in fondo, e poi si affidano alle sgasate finali del quarto quarto, che li hanno portati dove li hanno portati, ma non sempre puoi chiaramente rimontare uno svantaggio pesante come era quello di gara 3, cioè stiamo parlando di 16 punti, se non sbaglio, se non 18 addirittura, quindi questo mi sento di dire, cioè Miami è una squadra che quando si rilassa non va mai sotto il par, però poi difficilmente ha la capacità di completare sempre il proprio percorso, perché chiaramente è una squadra che o mette mattoncino per mattoncino, ha meno talento delle altre finaliste di conference, delle altre tre, mi sembra di poterlo dire tranquillamente, meno talento proprio a livello anche di picchi, perché Jimmy Butler è un fenomeno, ma non è il talento purissimo che può avere Murray, per dirci, per quanto Butler sia un giocatore di stato superiore. Quindi questo mi sento di dire, cioè Miami perde le partite in un certo modo che è abbastanza riconducibile alla sua natura, che poi è il suo punto di forza di base, cioè le vince in un modo e le perde più o meno in un modo anche più o meno riconducibile allo stesso schema.
Allora un po' ti do ragione, un po' però d'altra parte Miami ha forse più di Boston, ancora più dei Celtics, un enorme numero di giocatori che è sempre utile.
Sì,
puoi mettere in campo, cioè, quando arrivi a Wanamaker, quando arrivi a, ha giocato anche questa serie mi pare Romeo Langford, insomma preferisco avere un Robinson della panchina, un punto ferro,
però che tanto. Il mio discorso è strutturato sempre sul fatto che immagini i playoff come dei cerchi concentrici, man mano che si sale di livello dei giocatori restano fuori, restano nelle categorie diciamo esterne a questi cerchi, di conseguenza alla fine quando il cerchio si va a stringere tanti giocatori di Miami ci aspettiamo che non possano essere così utilizzabili, e il fatto che loro rendano ancora utilizzabili quando manca solo una serie alla fine della stagione mi sembra già tanto, quindi se la loro sufficienza rimane sempre così costante a volte li può portare sotto il par, però è più o meno, cioè, accettabile per come siamo abituati a pensare i playoff NBA.
Sì, io sono dovuto assentarmi 2 minuti, vorrei solo chiedervi se
quanto ci danno d'aumento
del rientro di Hayward, perché secondo me è stato importantissimo.
Bravo, perché hai ragione, è questo.
Ha dato quel giocatore necessario ad attaccare quella difesa zona di Miami che ha fatto impazzire i Celtics, almeno in gara 1, poi in gara 2 se la sono giocata forse meglio, però in gara 1 l'hanno resa davvero molto difficile in attacco ai Celtics. Il rientro di Hayward gli consente di giocare quei quintetti estremamente piccoli in cui c'è Brown che fa da 5 nominale, e qui secondo me Adebayo dovrà salire un attimo di colpi ancora, non che non l'abbia già fatto, perché non mi ricordo qual era gara 1 gara 2 in cui ha fatto quel quarto da 10-15 punti da solo, però Adebayo, l'importanza di Adebayo dovrà essere qui, cioè se i Celtics continueranno a usare questi quintetti così piccoli Adebayo dovrà essere in grado di punirli, non dico sistematicamente perché non è Anthony Davis, però meglio di quanto ha fatto in gara 3. E poi non so se avete altre chiavi da esplorare voi.
Io la prima cosa che vorrei dire su questa serie, che mi sta veramente estasiando, devo dire la verità, non mi piaceva una serie così tanto da un bel po' di tempo, è che Spoelstra contro Stevens è una meraviglia. Cioè davvero ti serve, mi rendo conto che tutte e tre le partite ho dovuto rivederle più di una volta, perché la prima volta mi sembrava sempre di non comprendere bene la partita, non comprendere bene come una squadra avesse vinto sull'altra. Hayward fondamentale, come dicevi tu, per attaccare la zona, che i Celtics hanno attaccato molto meglio già da gara 2, ma in gara 3 ancora meglio. Ricordo molto una cosa che hanno fatto molto bene è portare un giocatore che spesso era Brown in quella zona mediana tra i due e la seconda linea, costringendo Adebayo a staccarsi da canestro, oppure utilizzare molto meglio la linea di fondo, quindi gli angoli, mezziangoli, in modo appunto da attaccare quelli che sono i due anelli deboli di quella zona.
Le cose cioè sono tra l'altro collegate, perché se porti lontano dal ferro il ring protector, poi c'è quella zona per fare il passaggio alle spalle della seconda linea.
E poi questo quintetto piccolo che, devo dire, non mi aspettavo subito così efficiente, posto che il sample è limitatissimo, però può davvero svoltare la serie, perché fare in modo di avere sul cambio del pick and roll Jaylen Brown contro Adebayo può essere un'ottima arma di difesa e un bel problema per gli Heat. Che già nel corso di gara 3 hanno sempre cercato il pick and roll per fare in modo che ad accoppiarsi con Adebayo non fosse Jaylen Brown, o per dare il mismatch a Dragic. Altro aggiustamento fondamentale in gara 3 è stato mettere Marcus Smart dall'inizio su Dragic, che infatti ha fatto la peggior partita dei suoi playoff, mentre Kemba è stato nascosto un po' di più su Crowder. Poi vabbè, Brown ha fatto una partita fuori dal mondo. Io sono rimasto davvero estasiato. Anche Tatum, per carità, ha fatto una partita veramente all around. Ma Brown, forse nel quarto è sceso un pochino di livello, ma i primi tre quarti li ha giocato ad un livello clamoroso. Davvero clamoroso. Sì. E non lo so, è una serie davvero che può finire in tutti i modi. E poi i Celtics quella partita devono vincerla, perché Miami ha tirato, mi sembra, con il 23% da tre punti, quindi se perdi quella partita la serie non puoi vincerla. Però è una serie stupenda. C'è anche dall'altra parte Hero, è un giocatore, non è un rookie, cioè lo vedi. Il che peraltro mi suscita una riflessione che adesso vi sottopongo, no? C'è una domanda, cioè gli Hero, i Duncan Robinson, i Grant Williams, prima ancora i Dort, le fanno queste prestazioni di fronte a 15-20 mila spettatori? Perché secondo me è un altro elemento, no? Su cui la bolla appunto ha influito in maniera determinante, cioè l'assenza di pubblico per sti ragazzi è... Secondo me svolta la testa con cui scendono in campo, ecco.
Su Duncan Robinson non lo so, so che è un tiratore talmente assurdo per la pulizia tecnica, la velocità del rilascio. C'è una tripla in gara 2 in cui la palla gli arriva a livello degli occhi e lui non la abbassa di mezzo millimetro e in meno di un secondo rilascia.
Ma Hero, Hero... A me sta stupendo Hero per il ball handling, per le qualità delle scelte. Ci sono un sacco di volte in cui manipola benissimo i tempi con cui alzare il lob a Adebayo.
Sì.
C'è stato il terzo quarto di gara 2, sempre è stata una specie di dunk fest per Adebayo, cioè tirava giù qualsiasi cosa, ha segnato oltre 20 punti mi pare in gara.
Qua dobbiamo dare credito a Dario Vismara quando ha fatto la diretta del draft l'anno scorso, l'ho detto subito, non vi aspettate Devin Booker, ma non vi aspettate neanche un giocatore che è solo un tiratore, cioè un buon ball handler, l'ha detto subito e si è verificato, ha giocato una prima stagione eccezionale, che abbia preso 0 voti per i rookie dell'anno mi fa molto riflettere su come vengano dati certi voti in certi contesti e quanto i giornalisti mollino l'attenzione, anzitempo ogni tanto, soprattutto quelli che accedono al voto.
Altri temi, non so, ce ne sarebbero, come detto, parecchi, tra cui le giocate iconiche, no? La stoppata di Adebayo in gara 1 supplementare, ma parentesi, stanotte non giocano perché saltano un turno praticamente per allineare.
Sì, perché sennò avrebbero, cioè io l'ho interpretata come avrebbero troppe diciamo gare di vantaggio sull'altra serie.
Esatto, allineano. Ok, quindi sono 4 giorni in cui non giocano, giocheranno ancora il 22-3.
Giocano 23, la notte mercoledì. Tra mercoledì e giovedì.
Sì, esatto. Quindi magari anche questa cosa
può aiutare.
Fatto fatica, forse nei Celtics è un po' più...
Però forse Miami... Cioè, nel senso, Miami gioca con... cioè, ha dei giocatori che non possono permettersi nessuna pausa, mentre cioè penso a un Jimmy Butler, forse l'ultimo non è così oddio, come posso definirlo, non è così continuo anche a livello realizzativo rispetto all'inizio di playoff, cioè c'è stata gara 3 forse in cui è stato abbastanza silente, poi magari è un'impressione solo mia, ecco, però lo vedo un po' meno lucido, quindi forse questi 4 giorni possono dargli una mano.
Molto bene, non lo so, c'è qualcos'altro che vogliamo dire sulla serie? Io voglio dire che Kemba Walker, dopo una gara 1 in cui è stato parecchio messo in difficoltà, ha fatto benissimo in gara 2, ha fatto un pezzo sull'ultimo uomo che parla di lui, dei suoi playoff ottimi, secondo me, da membro dei Boston Celtics. Però mi interessava anche il commento di un altro, abbiamo citato Dario Vismara, che è stato ospite in questo meraviglioso podcast, un altro che è venuto a parlarci di Spurs è Tim, Francesco Tonti, il quale ha detto che per lui il livello, sentivo Boldolai, per lui il livello generale della serie non è granché. Invece per esempio Ale ha parlato di una serie come me, del resto, come me, sta piacendo tantissimo, eccetera. Secondo voi il livello, cioè banalmente, il livello generale, globale delle partite è alto, oppure ci stiamo accoppiando, ci sta piacendo perché è un po' una lotta tra squadre di livello magari non top top, però insomma di livello simile, e quindi
stiamo, cioè, parlando anche di banalmente questa serie, cioè di
questa
serie,
sì.
Io non so quale sia il threshold di team, ma io vedo un livello parecchio alto.
Per me è altissimo, è altissimo, perché io vedo due squadre in questo caso che trasmettono proprio quello che eseguono, come rarissimamente ho visto eseguire durante delle finali di conference, rarissimamente. Poi dipende, bisogna anche capire che tipo di pallacanestro ti piace, se è quella del talento individuale che indirizza la partita o quella degli allenatori che vengono appunto rappresentati in maniera così plastica da quello che succede.
In nessuno dei due casi è contestabile che il livello sia alto.
Esatto, cioè può piacere di meno, ma non puoi contestare un dato oggettivo, secondo me il livello è alto, è altissimo.
A livello individuale, penso ci sono, a livello tecnico, 10 no, dai, teniamoci stretti, 7-8 giocatori che sono indiscutibili, cioè Gordon Hayward, i Kemba Walker, i Duncan Robinson, i Jimmy Butler, cioè sono dei giocatori che a livello tecnico non puoi discutere proprio, gli Adebayo. A livello tattico parliamo di due dei primi 5 coach di tutta l'NBA, non lo so, ditemelo, secondo me sì.
Me non si discute, voi mi sapete quanto io li adoro, però
quindi no, non so, verosimilmente Tim appunto ha un'asticella più alta della nostra e avrà delle ragioni per dire, però personalmente mi dissentire con rispetto, ecco, anzi questa mi sembra una serie dal livello parecchio alto, ecco.
Forse non ho sentito la puntata, quindi non so risponderti nel merito del ragionamento. Forse il livello, cioè la punta di talento a livello di quella che c'è dall'altra parte, che può essere Anthony Davis o LeBron, da questa parte non c'è. Cioè nel senso, Tatum potrebbe esserlo, ma non è ancora così continuo, così manipolatore di una serie di playoff come lo sono gli altri due di là. Però per il resto mi accodo a quello che hanno detto Gigi e Ale.
Ci sta. Transizioniamo verso Big Data.
Sì, prego. Beh,
che siamo già verso una sfatana certa, come si suol dire. Direi che si possiamo aprire con un ottimo dato da queste elezioni, del referendum costituzionale. Insomma, in alcune regioni si è anche votato per la presidenza della regione, appunto. Il comune di Bugliano, grande posto, il comune di Bugliano, pare che lo 0.1% delle persone abbia votato per Lenin. cosa dice questo del comune di Bogliano e della Toscana in generale, non lo sappiamo.
Che hanno seguito l'ultimo festival di Venezia.
Questo riferimento non l'ho capito, però
perché è arrivato terzo. Te lo spiego subito. È arrivato terzo, cari compagni, di un regista che io adoro, che si chiama Andriy Konchalovsky, che parla proprio del disfacimento dell'Unione Sovietica post Lenin, questa gente che si odiava a vicenda, si stava per uscire. Mi sembra che è tornata la nostalgia di Lenin.
Non capisco perché
Andrei
non ci sia l'effettino
molto bene.
Non capisco perché non ci sia l'effettino di una persona che è russa, però sarebbe da inserire perché...
Esatto.
Prego.
No, allora io avevo pensato un big data sulla fattispecie, diciamo, di quello della volta scorsa, perché insomma, ciò che fanno i giocatori nella bolla è molto interessante, fa molto ridere, e quindi perché non chiedervi altri dettagli sulla vita dei giocatori nella bolla. Partiamo da una delle grosse novità degli ultimi giorni, cioè le famiglie sono tornate, sono arrivate, no, sono per la prima volta hanno fatto il loro ingresso nella bolla. Per cui si vede LeBron, per esempio, tirare nella practicing facility dei Lakers con di fianco un bambino che gli parla. Di chi è il figlio? Di Carmelo Anthony? Di Dion Waiters o di J.R. Smith?
A chi sta?
Sta a te, direttore.
È di Waiters.
È giusto, di Dion Waiters. È molto bello perché ha le mani incrociate questo bambino e sembra tipo sgridare LeBron quando sbaglia, eccetera. È simpatico. Continuando sulla strada dei figli, è diventato un po' virale il video di Fred VanVleet che ritrova dopo mesi la figlioletta, che peraltro gli ha fatto andare da Dio, non so se era questa figlia o un altro figlio, comunque vi ricordate l'anno scorso l'altra?
Sì.
Quando alle finals,
quello era Fred Junior, il primo, quello che gli ha fatto quasi vincere l'MVP delle finals.
Scusa, ma Fred Junior ha i capelli ricci e sembra molto una ragazzina, o forse
no? Io so che c'ha due figlie e l'anno scorso era un maschio, poi non lo so.
Ok, allora forse è primo, ok, la prima, che si chiama, vabbè non è importante, My Little Lady, dice così orgogliosa la madre Shonta. Questa bambina di che colore aveva il fiocco nei capelli quando è andata a abbracciare Fred VanVleet? Appunto, chiedo a Jacopo e gli do tre opzioni: blu, rosa o giallo.
Giallo.
Era rosa.
Era rosa, speravo fosse capito il rosa, troppo facile, facciamola almeno gender fluid, no niente.
Ad Alessandro invece chiedo quale strumento LeBron suona nella bolla. Lui si è filmato.
Il mini violino, no, non lo so.
Noi siamo grandi fan, no, tutto il
i violini li sono solo io, scusa.
Esatto, tutto il Fanta, gruppo anche dell'NBA. Mandiamo sempre i violini, però no, LeBron suona, direi, una piccola armonica a bocca. Ora Jacopo Gramegna ci illustra la differenza tra armonica e fisarmonica.
Ed è quella degli, non lo so, degli spettacoli itineranti. La armonica a bocca è quella più malinconica, che suonano tipo nei video di Guns N' Roses per finta, ovviamente, quella là.
No, la fisarmonica, scusa, è quella della mazurka.
Esatto, quella
letterata da boomer. Sì, ok.
Quella esatto, da cappello con la fiaschetta della grafica.
Ok. Sì, che la suonano in una scena di Fantozzi, mi pare, quella, a
sì,
Capodanno.
Mi era venuta in mente Gatto Nero, Gatto Bianco di Kusturica, però.
Sì, vabbè, Gattinia, però, cioè già la fisarmonica da vecchi, anche Gatto Nero, Gatto Bianco.
A chi non era venuto in mente quel film?
Bellissimo, lo consiglio. Cioè, gratis.
Secondo tanti, Monte Morris è il miglior giocatore NBA nella bolla a fare una specie di non so che si chiamarlo sport, forse non è uno sport, diciamo attività secondaria. Qual è questa attività secondaria? Lo chiedo al direttore, gli faccio scegliere tra ping pong, bowling o pesca sportiva, tipo chi becca più pesci.
Pesca sportiva.
No, è il bowling. Lo si vede fare parecchi strike nei video online, quindi Monte Morris si sta beccando poco con la palla da basket, ma con quelle più pesanti da bowling c'è. Altra interessante è su i Milwaukee Bucks. I Milwaukee Bucks che sono già usciti, però hanno caricato loro attività, tra cui celebra il loro riscaldamento per partite in cui si picchino tipo WWE. Sono in piscina a un certo punto e viene lanciata dalla cima dello scivolo una palla, sembra una palla, verso appunto la vasca d'acqua. Di che colore è questa palla? Lo chiedo a Gramegna e gli do sempre le alternative di colore, per lui. Verde, bianca o nera?
Verde.
È verde, è giusto, sì. Questa era basic come risposta. Bravo Jacopo, i Bucks sono verdi. Ottimo.
Esatto, il ragionamento che ho fatto.
Ne ho un'ultima, che è quella che fa più ridere, se vedete il video online, perché c'è Donovan Mitchell seduto, diciamo che sembra riposarsi, quasi fare yoga, in una mini vasca. Non saprei bene come definirla, perché è, appunto, sembra sempre quelle vasche che dici, cavolo, deve quasi sprofondare oltre il pavimento, perché sennò non ci sta una persona comunque di quasi 2 metri come Donovan Mitchell. E invece si vede che tiene le gambe incrociate in qualche modo strano. Ma chiedo a... manca Alessandro, vero? Sì. Di che colore è l'ombrellone sotto il quale sta Mitchell nella vasca? Domanda, oserei dire, fondamentale. Cosa ci dice questo delle prossime elezioni del 3 novembre in America? Non lo so. L'ombrellone è bianco, è nero o è azzurro?
Sarà bianco.
È azzurro, è un bellissimo azzurro, quindi vincerà il partito blu, azzurro, alle prossime elezioni americane? Io non lo so, lo sto chiedendo, amici.
Io mi auguro di no.
Ma come speriamo? Certo che speriamo. Gli azzurri negli States sono democratici, Gigi, non mi cascare sulle basi.
Ah, è vero, sì. scusi, è l'abitudine.
È l'abitudine a tifare Trump, JG? Ci stai confessando?
No, è l'abitudine
questo?
A tifare rosso.
Sì. Pazzesco. Leonardo sta infettando JG. Bene. Io ho finito, direttore. Possiamo mettere in astri la puntata, se non hai...
Sì, direi di sì. La ringrazio per questo momento ludico e di pubblico ludibrio per Gramegna. Ciao, Pell.
Ciao amici, grazie a voi, torno a mettere i like alle maleducate su Tinder.
Molto bene.
Ma, cioè, no.
E come no, Gigi? Non è che può vedere, non è che tutti possono vedere gatto nero, gatto bianco, cioè ci
vabbè,
vuole
capito,
questa
ma...
parte del mondo.
Ma lo sai qualcuno che con il referendum costituzionale che arriva dopo questo, chi usa Tinder subirà la mutilazione dei genitali? Cioè, è già scritto, non ce lo dicono. Visto che tutta la propaganda
è una clausola della nuova legge elettorale.
Non cielo dicono.
Ok, chiaro.
Veramente classista l'odio verso Tinder.
Non per niente, non è classista.
Ciao Gigi.
Ciao a tutti, non usate Tinder, vedete gatto nero, gatto bianco.
Ciao Ale, a te un monito per le generazioni future di 20 secondi, visti i risultati di questo referendum.
No, cosa devo fare? Scusa, direttore.
Niente, va bene così, Ale. Saluta.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao a tutti, a settimana prossima.